il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Bentornati a tutti i nostri veneratori del teatro. In questo freddo inverno italiano, il teatro riscalda il cuore e l'anima. Ultimo appuntamento della stagione radiofonica del Comodino dietro il sipario, la rubrica sul teatro che vi tiene aggiornati sulla programmazione umbra italiana ed estera. La stagione teatrale del Teatro Morlacchi si è conclusa il 16 dicembre con la messa in scena di Rallier, interpretato e riadattato da un capacissimo Michele Placido e da Marika Gungui.
Siamo oramai arrivate alla decima puntata del nostro programma. Ebbene, Paola e io siamo andate in missione speciale al Teatro Morlacchi, dove abbiamo assistito alla prima di Rallier, di cui tra poco inizieremo a parlare. Quindi mettetevi comodi e lasciatevi trasportare in un racconto fatto d'amore, guerra, odio, distruzione, egoismo. Un mondo descritto da Shakespeare 4 secoli fa, ma ancora tanto, forse troppo attuale.
Dietro le quinte.
Osserviamo da vicino la tragedia del Rallier, scritta da Shakespeare tra il 1603 e il 1606, tra ispirazione della leggenda di Lear of Britain, figura mitologica di un re celtico di epoca preromana. Shakespeare lo adattò per le scene e ricreò quella che oggi appare come la tragedia dell'uomo. Infatti in Lear gli ingredienti ci sono tutti. Il re, uomo potente, che decide di rinunciare ai suoi poteri per godere gli ultimi giorni della sua vita, circondata dall'amore delle sue figlie.
Già in apertura veniamo messi davanti alla scelta tra adulazione, finzione e cruda realtà. Le figlie più grandi, sapienti, oratrici e burocrate, sapranno convincere Lear del loro amore, un sentimento che però è dettato dagli interessi. Le due sorelle maggiori rappresentano la corruzione, il vecchio, mentre la più giovane, incapace di utilizzare la dialettica come mezzo per esprimere l'enorme amore che nutre per il padre, rappresenta il nuovo, la purezza, che il vecchio Lear però scambierà per mancanza d'amore, spogliandola alla fine di ogni bene e scacciandola.
Altra figura di fondamentale importanza è il vecchio Kent, amico fedele del re, che nel vedere Lear scacciare la figlia ingiustamente, riconoscendo in essa le virtù, tenterà di dissuaderlo. Inutilmente però, perché Lear fraintenderà i suoi intenti e caccerà anche lui. La storia è complessa, si intrecciano alle scelte scellerate del re le sorti di due giovani fratellastri, Edmund ed Edgar, figli del signore di Gloucester, in cui avarizia, vanità e crudeltà guideranno metaforicamente prima e realmente dopo il vecchio Gloucester alla cecità. Altro personaggio è il matto, che con il suo sapiente ingegno appare l'unico savio in mezzo a tanta confusione.
Le luci della ribalta.
Placido porta in scena un Lear rivisitato e riadattato, senza però eviscerarlo e denaturalizzarlo, dalla sua grandezza e dalla sua bellezza. È un'opera senza tempo, sospesa tra presente e futuro. Essa racconta una storia passata, che però potrebbe tranquillamente svolgersi ai giorni nostri. Il palcoscenico appare come un'unica grande quinta. Sono infatti eliminati i separé che dividono la scena dalle quinte, lasciando ogni angolo visibile. Questa assenza di quinte crea intimità speciale, esclusiva quasi con il pubblico, quasi catapultandolo nel mondo shakespeariano, praticamente assente anche il sipario, sempre aperto, che si chiude metaforicamente e simbolicamente solo con lo spegnimento delle luci. E a proposito del gioco di luci, riesce a ricreare un'ambientazione cinematografica che permette di rappresentare nel medesimo spazio più scene nello stesso momento.
E sempre grazie all'attento studio delle luci si ricrea una fotografia, appartenente appunto al mondo del cinema, come diceva Rossella, che riscalda la vista e genera coinvolgimento. In alcuni momenti, come quando Edgar decide di nascondersi nella foresta e di diventare il mendicante Tom, l'attore, nell'atto di mostrare tutta la sua bellezza fisica al pubblico, è illuminato da una calda luce gialla che mette in evidenza la perfezione del corpo e quindi metaforicamente ci mostra come la natura abbia generato un equilibrio entropia distrutto solo dall'uomo. Infatti, nonostante la calda scena, le parole pronunciate da Edgar sono parole di dolore, la distruzione di un uomo, Edgar appunto, che appartiene al mondo umano, fatto di potere e corruzione, in contrapposizione con il battesimo del pazzo Tom, uomo nudo e in perfetto equilibrio con la natura.
Parliamo ora di costumi. Il costumista Daniele Gelsi ha sapientemente cucito il vecchio con il nuovo. L'utilizzo di semplice e leggero cotone rosso per il re rappresenta la scelta di Lear di spogliarsi di tutti i suoi averi. Il re non è nudo, ma sembra in pigiama e in alcuni momenti resta addirittura in mutande. Invece borchie, pelle, abiti dal taglio moderno che richiamano al bondage sono gli indumenti di scena delle depravate figlie e di Edmondo, mentre altri personaggi sulla scena indossano anfibi e tute mimetiche, guidando lo spettatore a cercare le proprie analogie con il quotidiano.
La sceneggiatura è povera e complessa allo stesso tempo. Su di un'enorme corona che sembra quasi gettata a terra, posta al lato del palcoscenico, vi sono le stampe di personaggi che hanno fatto la storia del Novecento. Ancora una volta a voler sottolineare la volontà del regista, Placido, di riproporre Lear nel mondo di oggi, di vedere in lui e nelle sue figlie i nostri destini. È facile leggere la provenienza cinematografica del regista, che ha però saputo sapientemente rinunciare alla lusinga di artifici moderni.
Gli attori recitano senza microfono, salvo che per qualche parte cantata. Il testo è coerente e non artificioso. Gli unici momenti in cui il regista non è riuscito proprio a fare a meno dell'artificio, se così lo vogliamo chiamare usando una forzatura, è nelle voci fuori campo delle vittime del 9/11, in alcuni stralci di telegiornale ed infine in Cornelia, che nell'ultimo atto, nel ritrovare il padre, si lascia andare al canto di Alleluia di Jeff Buckley, donando per qualche minuto una sapiente messa in scena le note dei film Melensi alla Muccino.
Molto bello il dinamismo ricreato sul palcoscenico degli attori stessi, che in mancanza di cambi di scena si muovono uno sopra l'altro, mostrando, oltre a una grande capacità espressiva attoriale, una straordinaria espressività corporea degna della tradizione classica teatrale.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Parliamo un po' delle tematiche affrontate nell'opera. Si parte dalla doppiezza dell'essere umano, sempre in bilico tra l'asservimento al potere per trarre passeggeri benefici e condurre una lotta senza fine per non sottomettersi a convenzioni sociali, che implica però molto spesso un percorso di solitudine, di allontanamento. Il messaggio sembra essere: dire la verità e seguire la virtù e l'integrità interiore è ciò che ci rende persone migliori, anche se nel corso della vita sarà necessario affrontare continue sofferenze per questo.
Soffrire e non conformarsi sono il primo gesto di ribellione che rendono l'uomo veramente padrone del suo destino e non più servo. Inoltre, dallo spettacolo emerge anche uno spaccato su come spesso vengono considerate le persone anziane, dei semplici fardelli per la società, di cui spesso gli stessi figli cercano di disfarsi. Da qua il dramma dell'uomo re: il potere in sé non rende felici e inoltre determina numerose responsabilità in capo a chi lo gestisce.
Essere giusti ed equi. Può l'uomo, una creatura così imperfetta, elevarsi sopra gli altri uomini e governare anche il loro destino? Può davvero essere giudice e giuria dei loro misfatti? E in base a cosa giudicare? La tragedia di Re Lear riprende quindi grandi temi della poetica shakespeariana, tra cui la precarietà dell'esistenza umana. Prima si è ricchi e un momento dopo ci si ritrova poveri.
E invece, facendo uno U-turn all'inglese, di curiosità, in un Lear così sapientemente riadattato ce ne sono tante. La prima è nel pazzo, interpretato da un giovanissimo attore, Brenno Placido. È, come capirete dal cognome, figlio del regista. Placido padre ha spiegato la scelta come la necessità di avere un folle che suggerisse al pubblico nelle sue sembianze una somiglianza con il re, affinché il confine tra follia e saggezza fosse ancora più sottile.
Dietro le vesti della figlia Cornelia, inoltre, vi è Federica Vincenti, moglie nella vita reale del regista, nonché sostenitrice finanziaria del Re Lear. Michele Placido, in un'intervista per il quotidiano La Repubblica, ha svelato l'intenzione di fare un film da tale esperienza. Infatti, ogni attore è dotato di una telecamerina che riprende la scena. L'idea è quella di creare un docufilm sperimentale con le scene in movimento, che funga da strumento per attori giovani e per le scuole. L'idea è prodotta dal Ministero.
Il Lear invece è una produzione privata di Placido e altri che hanno creduto nel progetto. La scelta del regista di inserire giovani attori provenienti dall'Accademia non è casuale, ma un invito al nuovo, nonostante la scelta di un testo che rappresenta le fondamenta del teatro moderno.
Un'altra curiosità. Secondo alcune fonti, Shakespeare potrebbe essersi ispirato per la tragedia, oltre che alla leggenda del Re Lear, ad un fatto di cronaca vero e proprio, apparso su Lo Stationer's Register del 1605 e poi ripubblicato in un'altra tragedia anonima però, The True Chronicle History of King Lear, and His Three Daughters, cronaca autentica di Re Lear e delle sue tre figlie. Il fatto sarebbe stato questo: nel 1603 il gentiluomo Brian Annesley, agiato proprietario terriero con tre figlie, due delle quali sposate a nobili uomini, viveva ormai debole di mente insieme alla figlia nubile, che si chiamava, guarda caso, Cordell, da qui probabilmente Cordelia.
Nel 1603 una delle figlie sposate e suo marito iniziarono la procedura per l'interdizione del vecchio, al fine di entrare immediatamente in possesso dei suoi beni. A ciò si oppose con tutte le sue forze Cordell, ricorrendo presso Lord Cecil, allora primo ministro, e la causa fu risolta l'anno successivo in suo favore. Poco dopo Annesley morì, lasciando la maggior parte dei suoi beni a Cordell. Le sorelle sposate ne impugnarono il testamento, ma senza successo.
Può quindi ben darsi che questo fatto, con la straordinaria coincidenza del nome della figlia buona, indusse una compagnia teatrale intraprendente a riprendere un dramma pseudostorico che era stato rappresentato ma non pubblicato intorno al 1594, relativo appunto alle vicende del mitico Re Lear, dal quale aveva preso il nome la città di Leicester.
Almanacco del teatrofilo.
Ed eccoci in chiusura con i nostri ospiti che nessuno vede, il nostro tecnico Riccardo, la nostra Sabrina che non ha potuto prendere parte questa volta alla puntata di chiusura della stagione teatrale temporanea, ovviamente solo invernale, del Teatro Morlacchi e del TSU. Quindi il comodino dietro il sipario vi saluta, ma prima di chiudere il nostro di sipario vi ricordiamo, prima di andarcene appunto, qualche appuntamento nei teatri in giro per l'Umbria. Il sipario si riaprirà con il pluripremiato di History Boy di Alan Bennett, con Elio De Capitani, premio UBU miglior spettacolo 2011, in scena al Morlacchi dal 16 al 20 gennaio 2013.
Mentre ad Amelia il prossimo 10 gennaio sarà in scena Giorgio Albertazzi in Puccini. Bellissimo spettacolo proposto e patrocinato dalla Società Teatrale di Amelia, rappresenta il primo degli eventi celebrativi programmati per il 230° anniversario del Teatro Sociale, pensate un po'. Un omaggio a Puccini e alle sue opere immortali, ma anche un omaggio ad Albertazzi e all'intensità delle sue straordinarie doti drammatiche.
E a Bevagna, l'11 gennaio 2013, sarà in scena Decamerone, Amore e sghignazzi dal Decameron di Giovanni Boccaccio. Un libero adattamento Ugo Chiti con Giulia Colzi, Andrea Costagli, Dimitro Prosari, Salvianti, Socci, Teresa Fallai e Alessio Venturini.
Noi vi lasciamo così per quest'ultima puntata del 2012 e ci rivedremo ad anno nuovo con tantissimi approfondimenti sul teatro. Continuate a seguirci su radiofonica.com tutti i martedì alle 15.15 e alle 19.30 e in podcast ovviamente tutte le volte che vorrete.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.